C'è chi è riuscito a ingannare, chi è riuscito a convincere investitori, banche, politici e opinione pubblica con il solo scopo di arricchirsi. I protagonisti delle storie che vi racconteremo hanno scritto pagine indelebili dell'arte della truffa. Venite con noi per scoprire cosa si cela dietro la maschera. T-Podcast presenta Storie vere, soldi falsi. Ascoltalo ora su Spotify.
Padrone rigido e inflessibile, contro cui non divien forte se non chi se ne ribella interamente.
Alessandro Manzoni. L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime, noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti feroci del bel paese. Ci sono storie talmente truci da raccontare che mentre le analizzi, le scopri, le metabolizzi, non riesci a capire come sia possibile accadano davvero. Storie nelle quali l'uomo riesce a trasmetterti tutta la sua inutile cattiveria, all'inseguimento di una sorta di benessere davanti al quale è disposto a tutto, perfino a uccidere. Spaghetti oggi vuole portarvi all'interno di una di queste storie terribili, dove il denaro diventa la più importante ragione di vita, superando in importanza perfino la vita stessa di un'altra persona. Il tutto, ripetiamolo, per quello stato di floridezza senza freni e senza limiti che offusca le menti di qualche essere umano. E per raccontare questa triste storia dobbiamo tornare indietro nel tempo, a qualche anno fa, esattamente al 13 gennaio 2016, in un paese della provincia di Torino, Castellamonte, nel Canavese, 20 km circa da Ivrea e una cinquantina, poco meno, dalla città sabauda. Sono quasi 10.000 le anime che popolano il paese, famoso per la produzione delle stufe e delle ceramiche. Di queste ultime si tiene anche una mostra solitamente verso la fine del mese di agosto con espositori provenienti un po' da tutto il mondo. Situato ai piedi di una collina su cui è edificato un castello, con una curiosa forma che potrebbe ricordare un ferro di cavallo che contorna la collina stessa, non è un paese particolarmente battuto dai percorsi turistici. Insomma, a Castellamonte ci vai o perché ci vivi o in alternativa per affari, per lavoro. La relativa vicinanza a Ivrea fa sì che molti dei suoi abitanti abbiano scelto Castellamonte per la sua tranquillità, il posto dove tornare a sera per riposarsi fuori dal caos metropolitano, perché Ivrea, capoluogo del Canavese con i suoi quasi 25.000 abitanti, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2018, possiamo considerarla una piccola metropoli, animata da mattina a sera, visitata da turisti tutti i giorni, meta prescelta da visitatori provenienti non solo dal Piemonte, ma per le gite di un giorno, anche da Lombardia e Liguria.
Durante gli inverni le temperature, nonostante il paese sia a poco più di 300 metri di altitudine, scendono rapidamente, soprattutto verso il tardo pomeriggio. Insomma, Castellamonte fa freddo, a volte anche molto freddo. Non quel giorno però, non quel mercoledì 13 gennaio 2016, col termometro che segna 13 gradi nel momento più caldo della giornata. quasi un assaggio di primavera, visto il periodo. Tra quei quasi 10.000 abitanti c'è anche una signora cortese e gentile. Una donna d'altri tempi, con la passione del gioco del calcio. Insegna francese nella scuola media Giacomo Cresto di Castellamonte. Non è sposata e vive nella casa dei genitori. Ha quasi 50 anni, una cultura ampia e mai monotematica. Non si cura in maniera particolare di vezzi e vanità. In sostanza conduce una vita molto tranquilla. Qualche relazione nel corso degli anni, ma niente di definitivo. Non va alla ricerca del principe azzurro, non ha grilli per la testa, è tutta casa e lavoro. Il suo mondo è costruito sulla famiglia, le amiche e la casa, oltre al pallone, come abbiamo ricordato. Una donna semplice, Gloria Rosbach, per certi aspetti d'altri tempi, come dicevamo poc'anzi. Negli ultimi mesi qualcosa, però, cambia repentinamente. Gloria è più attenta al proprio aspetto. Si cura, si trucca un filo, anche se non è nel suo carattere la ricerca dell'appariscenza. Esce con maggiore costanza, soprattutto il pomeriggio. Alle amiche confida qualcosa, ma non troppo. Sta vedendo un uomo. Forse un amore, forse no. Certo è che la professoressa è coinvolta da questa nuova frequentazione. Così coinvolta che forse ha quasi preso la decisione di abbandonare tutto e tutti per andarsene lontano da Castellamonte. Ma questo lo vedremo dopo.
Torniamo a mercoledì 13 gennaio 2016, quel mercoledì che sa tanto di assaggio primaverile. Poco prima delle 15, Gloria Rosbach saluta i genitori. A loro racconta che deve tornare a scuola. C'è una riunione quel pomeriggio e lei deve presenziare. Una cosa veloce li tranquillizza, mezz'ora, forse qualcosa di più, e poi sarà di nuovo a casa. Ma le mezz'ore passano. Passano anche le ore. E di Gloria non si sa nulla. Così la prima cosa che viene in mente è telefonare alla scuola per sapere quando la professoressa è uscita per tornare alla propria abitazione. Però qualcosa non torna, già, perché quel pomeriggio, alla media Giacomo Cresto, non era prevista alcuna riunione. E Gloria, comunque, non è passata di lì. L'hanno vista al mattino, ma una volta suonata la campanella della fine delle lezioni, l'hanno salutata dandosi appuntamento al mattino dopo. E dunque, dov'è finita Gloria Rosbach? Perché ha mentito ai suoi genitori cercando una scusa per potersi allontanare da casa? Viene presentata a denuncia di scomparsa da parte della cugina presso la stazione dei carabinieri di Rivarolo Torinese. La macchina investigativa si mette in moto senza tralasciare un'ipotesi che non può essere derubricata come semplice illazione. Forse la professoressa ha deciso spontaneamente di lasciare Castellamonte. Del resto parliamo di una donna adulta che, a sentire le varie testimonianze, negli ultimi tempi aveva in qualche modo cambiato le proprie abitudini. Nulla di evidente, lo abbiamo già detto, ma una serie di piccoli particolari e le stesse mezze parole buttate lì da Gloria lasciavano pensare a uno scenario diverso da quello solito e usuale che ne accompagnava e scadenzava la vita e i tempi della giornata.
I carabinieri, insieme alle unità cinofile, battono la zona in lungo e in largo cercando la donna, senza lasciare nulla di intentato. Nel frattempo gli investigatori compiono due azioni, quasi dovute in casi simili. Acquisiscono i tabulati telefonici della professoressa Rosbach e accedono ai suoi conti correnti. Dai primi non si evince nulla di particolare. Il cellulare della donna è un vecchio modello, privo di GPS. Quindi non è possibile collocarla in un luogo specifico nelle ore immediatamente successive alla sua scomparsa. Ma qualcosa di rilevante, invece, emerge dalla lettura delle disponibilità economiche di Gloria. Quest'ultima non era di certo ricca, anzi, stava appena bene, grazie anche alla pensione dei genitori. Però, tempo addietro, aveva ritirato quasi tutti i suoi risparmi, i risparmi di una vita. Parliamo di 187.000 euro, per consegnarli nelle mani di un giovane ragazzo, Gabriele De Filippi, 22 anni, ex studente della donna. Perché mai Gloria avrebbe dovuto affidare al De Filippi una somma tanto considerevole? La vicenda non finisce qui, perché Gloria Rosbock, qualche mese prima, esattamente a settembre, aveva presentato denuncia per truffa contro Gabriele De Filippi, proprio riguardo a quella somma, quei 187.000 euro che il ragazzo le avrebbe dovuto restituire, o in alternativa, come riveleranno le indagini, avrebbe dovuto investire in Costa Azzurra, dove insieme sarebbero andati a vivere, di lì a poco. Ma in Costa Azzurra il ragazzo non ha investito assolutamente nulla, e tantomeno ha in previsione un eventuale trasferimento.
In sostanza, poiché sembra acclarato che i due avessero una relazione amorosa, il De Filippi avrebbe approfittato della Rosbock per truffarla di tutti i suoi risparmi, o quasi, millantando una vita futura insieme. La donna, quando si rende conto di essere stata presa in giro, esige la restituzione del denaro, che però evidentemente il ragazzo ha già speso. Se non tutto, almeno in buona parte. Quel pomeriggio, quello del 13 gennaio, intendiamo, Gabriele De Filippi ha un alibi, confermato anche dalla madre di lui, Caterina Battista. Il giovane ha passato la giornata a casa sua, a Gassino. E da Gassino a Castellamonte ci sono una quarantina di chilometri da coprire in macchina, un'ora buona di strada. Così, in un primo momento, gli inquirenti prendono per buona la storia di Gabriele. Le indagini comunque continuano senza sosta. Bisogna ritrovare Gloria. Quantomeno bisogna capire, se non altro, dove è finita. Quella ricerca a 360 gradi nei dintorni di Castellamonte porta al ritrovamento di Gloria Rosbock. In un pozzo di una discarica abbandonata a Rivara, una quindicina di chilometri da Castellamonte. Gloria è morta. Gloria l'hanno ammazzata. Gloria l'hanno strangolata prima di gettarne il corpo nel pozzo. E qui comincia la caccia al colpevole. Che caccia proprio non è. I carabinieri hanno un sospettato, anzi, i carabinieri sono convinti che il colpevole sia Gabriele De Filippi. Anche perché durante le indagini, le forze dell'ordine, tra i vari testimoni, hanno interrogato un amico di famiglia di Gabriele De Filippi. Si chiama Roberto Obert, ha 53 anni, e agli inquirenti racconta di essere l'amante di Gabriele. Non solo. Messo alle strette, è proprio lui a far ritrovare il corpo della povera Gloria. Così i carabinieri arrestano immediatamente Gabriele De Filippi, che però nega di essere l'assassino, gettando tutte le colpe sull'Obert.
Ma quale ragione avrebbe mai avuto Obert per uccidere la professoressa Rosbock? Così, in un drammatico faccia a faccia, Roberto Obert racconta la sua verità al procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando. Racconta della truffa a Gloria e delle truffe perpetrate ai danni di altre donne che il De Filippi circuiva e, successivamente, ricattava con foto di costoro in atteggiamenti intimi col ragazzo. Racconta dell'omicidio di Gloria. Lui, quel pomeriggio, era in macchina con Gabriele, fingendosi avvocato e cercando di rasserenare la donna. Nel frattempo, mentre la discussione in auto sembrava volgere verso orizzonti più sereni, Gabriele, che aveva raggiunto la discarica dove verrà successivamente ritrovato il corpo della donna, la strangola con una corda. Improvvisamente e con una ferocia e una spietatezza inaudite, aggiunge l'uomo. A questo punto il quadro è chiaro. De Filippi uccide la Rosbock perché non interferisca nella sua vita, per evitare che la donna possa proseguire nel suo intento di ottenere la restituzione del denaro che lui le aveva estorto con l'inganno, in una truffa che gli esperti chiamano affettiva e di cui parleremo diffusamente nel prossimo episodio di PQM, insieme all'avvocato Alessia Sorgato. È il 19 febbraio quando Roberto Obert e Gabriele De Filippi vengono arrestati con l'accusa di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Con loro viene arrestata anche la madre del De Filippi, che, in sede processuale, verrà riconosciuta colpevole esclusivamente di truffa. La donna non era a conoscenza dei piani diabolici del figlio.
Oggi i due uomini sono in carcere. Le condanne in via definitiva hanno stabilito 18 anni e 9 mesi per Robert, 30 anni per De Filippi. La povera Gloria, colpevole di essersi invaghita di un manipolatore come ce ne sono tanti, purtroppo le truffe sentimentali stanno aumentando a dismisura, dicono gli esperti, ha avuto la sua giustizia. Chi l'ha uccisa è stato giustamente condannato. Uccisa per aver aperto gli occhi e smascherato chi viveva alle spalle di donne che sfruttava e ricattava. Uccisa per essersi accorta che il ragazzo con cui avrebbe desiderato condividere un percorso affettivo era un millantatore che da lei desiderava una cosa soltanto: i suoi soldi.